Ben ritrovati su Stivale Italiano. Prima di iniziare con il nostro consueto episodio, vorrei annunciarvi che questa sera alle ore 20, ora italiana, inizieremo un nuovo gioco su Twitch, quindi una gameplay lezione. Ho scelto un gioco molto carino, molto interessante. È un gioco, un puzzle game, significa che abbiamo questo personaggio e dobbiamo risolvere degli enigmi, dei puzzle, ed è molto interessante dal punto di vista educativo, diciamo, di insegnamento dell'italiano, perché possiamo letteralmente creare qualsiasi oggetto, dare tanti aggettivi, modificare il mondo che c'è. Il mondo di gioco, praticamente, possiamo modificare il mondo di gioco, alcuni elementi del mondo di gioco con degli aggettivi, con degli oggetti, quindi è un ottimo modo, secondo me, di divertirci insieme e vedere qualche situazione strana, perché ci regalerà delle situazioni molto, molto strane, molto esagerate, molto divertenti, e allo stesso tempo impareremo alcune nuove parole. Quindi questa sera vi aspetto su Twitch TV. Iniziamo l'episodio di oggi. Parleremo della parola lettera e dei vari derivati della parola lettera e approfondiremo un pochino i generi letterari in italiano, come si dicono, cosa significano, e faremo degli esempi. Iniziamo con la nostra parola principale, ovvero lettera. Lettera in italiano ha due significati. Lettera sono i singoli fonemi. Ecco, i singoli fonemi, quindi A, B, C, D, l'alfabeto praticamente composto da lettere che si dividono in vocali A, E, I, O, U e consonanti B, C, D, eccetera, eccetera. Un altro significato di lettera, come probabilmente molti di voi conosceranno, è appunto quella che scriviamo. Negli ultimi anni non si scrivono più lettere, bensì si scrivono email, però email sarebbe sempre una lettera elettronica. E questa è la nostra parola centrale. Da questa possiamo ricercare molte molte altre parole, come per esempio letterario significa tutto ciò che ha a che fare con la letteratura. Infatti possiamo dire, per esempio, Mario ha fatto degli studi letterari. Oppure possiamo dire questo giovane ragazzo ha un grande talento letterario, cioè che ha a che fare, che è relativo alla letteratura. Ma questa parola letteratura la andiamo a analizzare per ultima, così andiamo a vedere un pochino quali sono i generi letterari. Abbiamo anche la parola letterale, il significato letterale di una parola. Significa, per esempio, quando volete specificare con letteralmente, usiamo questo avverbio anche, letteralmente, che quello che intendete dire è esattamente quello, non con un senso, con un significato astratto, un significato figurato, un significato immaginario, ma esattamente quello. Quindi se io dico sono andato al cinema, ho visto questo film e ho pianto, io posso specificare che ho letteralmente pianto, letteralmente con le lacrime, no? Se io dico ho pianto, l'altra persona può capire che mi sono commosso, che è stato commovente, mi sono emozionato, mi ha fatto riflettere su qualcosa, ma non pensa necessariamente che io abbia letteralmente pianto. Quindi se vogliamo specificare qualcosa possiamo usare questo avverbio, in questo caso letteralmente. Per esempio posso dire ho mangiato 8 kg di pasta, letteralmente 8 kg di pasta, questo è quasi impossibile. Però per delle situazioni, diciamo, non convenzionali, non normali, esagerate, aggiungere l'avverbio letteralmente indica che è proprio così, letteralmente così, come è stato detto. Altra parola interessante, abbiamo letterato. Attenzione, sono un pochino simili, eh? Bisogna fare molta attenzione soprattutto a come si scrivono. Letterario, letterale, letterato. Letterato è una persona che conosce molto bene la letteratura. Non significa una persona educata. Attenzione a questo falso amico dell'inglese. Ok, se conoscete l'inglese, se siete americani o inglese o inglesi o scozzesi o canadesi, qualsiasi altra lingua anglofona, voi usate l'aggettivo educated. Ecco, questo per noi è un falso amico e anche per voi. Educato significa che è una persona che sa comportarsi, si comporta bene con le persone, dice grazie, dice prego, saluta, a tavola si comporta bene, non usa le parolacce. Ok, questa è una persona educata. Una persona con un'istruzione, che conosce molto bene la letteratura, si dice appunto letterato. Possiamo usare anche acculturato, oppure una persona di cultura, di buona cultura, di ottima cultura, di una persona istruita, possiamo dire anche istruita. Ricordatevi, educato ha un altro significato. Quindi una persona che non ha studiato, però ha avuto dei genitori che gli hanno insegnato la buona educazione, cioè come comportarsi con le persone, è una persona educata. Attenzione a questo falso amico. Il contrario è illitterato. Illitterato, letterato, conosce bene la letteratura. Illitterato non conosce bene la letteratura, non ha una buona istruzione, non ha una buona cultura. Questo non significa analfabeta. Analfabeta significa una persona che non può leggere o scrivere. Questo è analfabeta. Ultimamente c'è anche questa, diciamo, con l'avvento dei social network, delle fake news, delle notizie, degli articoli condivisi sui social network ma non letti, letti solo l'inizio, eccetera eccetera, è nata questa parola di analfabeta funzionale. Analfabeta funzionale è una persona che legge, sa leggere, sa scrivere, magari non benissimo, però non comprende bene il significato di quello che è scritto e inoltre associa quello che vede, quello che vede nella vita reale e quello che legge a esperienze personali oppure delle persone vicino a lui. Quindi non ha, diciamo, una visione aperta, ma a tutto quello che vede lo riporta alla sua esperienza personale, lo paragona alla sua esperienza personale. E questo si chiama, è un termine abbastanza nuovo, si chiama analfabeta funzionale. Invece analfabeta è proprio una persona che non sa leggere, non sa scrivere. Nel nostro mondo è abbastanza raro, diciamo, però insomma è possibile. Altra parola che abbiamo è traslitterare. Traslitterare è un verbo e questo significa modificare da un altro alfabeto, non modificare ma tradurre, diciamo, tradurre, riportare, riscrivere con i propri caratteri quello che è stato scritto in un altro carattere, come per esempio in giapponese c'è la traslitterazione, si chiama hebborn, e la parola sushi si scrive in tutto il mondo S U S-H-I, che è la parola traslitterata dalla parola giapponese sushi, che viene scritta con un carattere, ecco, con la scrittura giapponese. Quindi tutto ciò che viene preso da un altro tipo di scrittura e viene tradotto, appunto traslitterato, in un'altra. Ecco, non importa cosa da cosa. Questo significa traslitterare. Ora, appunto, arriviamo all'ultima parola di questa, che è letteratura. Letteratura è tutto ciò che viene scritto in prosa o in versi, cioè poesia. In versi significa poesia, come per esempio la Divina Commedia è scritta in versi, quindi con una tipo uno o vari tipi di costruzioni che hanno delle rime, ok? Anche una canzone può essere scritta in versi, mentre la prosa non è scritta facendo attenzione di rispettare una certa un certo schema di parole per creare appunto delle rime. Adesso andiamo a vedere quali tipi di generi letterari esistono. Ecco, una persona, un letterato, diciamo, una persona letterata, direbbe sicuramente che ci sono tantissimi generi letterari. Infatti, secondo il BISAC, Book Industry Subject Category, esistono 239 generi e sottogeneri in letteratura. Quindi impossibile nominarli tutti e molto difficile pensare che un libro sia puramente di quel genere. Ecco, il genere ci aiuta a capire più o meno di cosa può parlare la storia. C'è sempre un genere predominante, ovviamente, in letteratura, ma nulla ci vieta di leggere un thriller e vedere una storia d'amore, ovviamente, no? Questo lo sapete tutti. Bene, sono 239, ma quali sono quelli più diffusi in italiano? Come si dicono in italiano e di cosa si trattano, che cosa significano? Questo è anche un tema, insomma, conoscere i generi è anche un tema molto comune negli esami B2, quindi saper riconoscere che tipi di generi esistono e esprimere delle preferenze, ecco. Iniziamo con biografia e autobiografia. Si tratta di generi il cui nucleo del romanzo è rappresentato dalla vita del protagonista. Ovviamente biografia significa che un'altra persona ha scritto insieme al protagonista, oppure dopo una ricerca su questo personaggio, la biografia di un personaggio storico veramente esistito. La persona che fa questo lavoro si chiama biografo, cioè che scrive la biografia. Autobiografia, ovviamente, è il personaggio stesso che scrive della propria vita, quello che è successo nella propria vita. Altro genere molto diffuso, il romanzo storico. Parla di vicende che sono inserite in un contesto storico ben preciso e dettagliato, a cui ci si deve attenere rigorosamente. Quindi, più o meno rigorosamente, io aggiungerei, ci sono diversi... ecco, per esempio, Il nome della rosa, famosissimo romanzo di Umberto Eco, è un romanzo storico, per farvi qualche esempio. Valerio Massimo Manfredi scrive dei bellissimi romanzi storici sull'antica Roma. Sono ambientati, storicamente abbastanza accurati, nell'antica Roma, con delle piccole, insomma, differenze, ovviamente. Anche Guerra e Pace, per esempio, è sempre un tipo di romanzo storico. Ovviamente... Bisogna, ecco, per lo scrittore è molto importante conoscere molto bene quel periodo storico. Il giallo. Ecco, il giallo, tanti dicono il giallo, cosa significa il giallo? Come il colore giallo. Questo perché li chiamiamo gialli? I gialli sono quei libri che trattano di crimine, indagini, soluzione del caso. Vi posso citare Sherlock Holmes, Agatha Christie, ecco Sherlock Holmes il personaggio, Agatha Christie la scrittrice ovviamente, tutti questi che parlano appunto di un crimine e la risoluzione del crimine, le indagini. Perché si chiama giallo e non per esempio detective, romanzo detective oppure romanzo poliziesco, si può dire anche romanzo poliziesco, però più comune giallo. Questo perché negli anni primi di Novecento, 1920, 29, 30 più o meno, 1930, la Mondadori ha lanciato una collana di questi gialli che avevano la copertina gialla, per questo motivo. Quindi li usiamo, è entrato nel nostro lessico dire leggere un romanzo giallo. Poi abbiamo i thriller, ok, noi lo pronunciamo proprio così, thriller, perché noi la H non la pronunciamo, ricordatevi, thriller. I libri che appartengono a questo genere sono quelli che tengono sempre il lettore con il fiato sospeso, in uno stato costante di tensione, creata appositamente tramite procedimenti narrativi dal climax e dalla suspense. Ecco, a me piace molto questo genere, perché hanno molto della componente dei gialli, sono un po' più crudi, un po' più violenti e hanno un pochino di quel senso di paura, ansia, suspense del genere horror. Ecco, quindi sì, possiamo dire che è un sottogenere, possiamo dire che è un sottogenere quasi. Avventura e azione. Come dice il nome, l'elemento centrale di questo genere è l'azione o l'avventura. La trama si sviluppa intorno a una missione da compiere, la trama, cioè la storia significa, la trama, una missione da compiere, un qualcosa da fare, spesso in località esotiche o lontane, che mette alla prova la capacità di sopravvivenza del protagonista. Ecco qua, ce ne sono tantissimi, no? Possiamo pensare ai Huckleberry Finn, ecco, possiamo pensare a Viaggio al centro della Terra. Io leggevo molto Emilio Salgari quando ero ragazzino, erano dei romanzi di avventura e parlavano appunto di località esotiche lontane, parlava o dei Caraibi, ambientate o nei Caraibi oppure nella zona tipo del sud-est asiatico, tipo Malesia, e parlava di pirati, avventure di pirati, e mi piacevano moltissimo appunto questi romanzi di avventura. Poi ne ha anche altri ambientati nel West, per esempio, nel vecchio West, e quindi questi sono diciamo le caratteristiche principali queste. Fantascienza. I romanzi che appartengono a questo genere hanno come elemento centrale una tecnologia reale o fittizia con un forte impatto sulla vita dell'uomo. Spesso l'ambientazione è futuristica, ma può anche rappresentare un presente alternativo. Ecco, fantascienza, abbiamo gli elementi principali, tecnologia, spesso si mette anche viaggi spaziali, spazio, alieni, altre civiltà. Ecco, pensiamo alle varie serie televisive tipo Star Trek, Star Wars, i romanzi di Asimov, quindi sui robot, sulla tecnologia, sui viaggi nel tempo, per esempio. Ecco, tutte queste caratteristiche qua. Di solito ambientazione appunto è futuristica oppure un presente però un po' diverso. Ecco, mi vengono in mente, per esempio, non c'entra con la letteratura ma è anche un genere cinematografico, penso per esempio alcuni episodi di Black Mirror, ecco, che sono appunto di fantascienza, questo presente oppure un futuro vicino. Poi abbiamo distopia. Il genere distopico è la rappresentazione di una realtà alternativa rispetto a quella attuale, dalla quale però prende spunto per portare all'estremo alcune tendenze politiche e sociali considerate negativamente. La distopia è il contrario dell'utopia. L'utopia è la perfezione. La distopia è l'imperfezione, proprio fatta a genere. Pensiamo ai romanzi di George Orwell, per esempio. Quelli sono dei romanzi distopici, quindi prendono un elemento di alcune società del tempo, li portano all'estremo per vedere, appunto, per sviluppare la propria trama. Poi abbiamo il fantasy. Non abbiamo una parola italiana, alcuni di questi generi sono presi dall'inglese. Fantasy in questo genere letterario a prevalere sono gli elementi fantastici, non spiegabili razionalmente. L'ambientazione è anch'essa frutto della più fervida significa forte, assurda immaginazione dell'autore, e spesso rappresenta dei paesaggi naturali popolati da figure mitologiche o fantastiche, come elfi, fate, streghe o addirittura inventate dall'autore come gli Hobbit, no? Quindi, appunto, qua cita chi è il personaggio, lo scrittore più famoso del genere fantasy, ovviamente è Tolkien con Il Signore degli Anelli, e da lì si sono sviluppate un filone narrativo, si chiama filone narrativo, appunto un genere nuovo da cui hanno preso spunto tanti scrittori. O anche il più recente Trono di Spade, per esempio, no? Noi lo chiamiamo Game of Thrones, lo chiamiamo Trono di Spade in italiano. È tradotto malissimo, lo so, perché in italiano Gioco di Troni sembrava un po' strano. Allora hanno preso il trono dove si siede il re, lo chiamano Trono di Spade perché ha tutte le spade. Quindi una traduzione fatta un pochino così, però suona meglio in italiano di Gioco di Troni. Horror. I romanzi horror sfruttano le paure innate dei lettori per creare una trama terrifica. Terrifica non è come l'inglese, anche qui altro falso amico. Terrific in inglese è una cosa bellissima, stupenda. Terrifico, terrificante in italiano è una cosa che fa molta paura, quindi è proprio un falsissimo amico, al contrario. Macabra, una trama terrifica, macabra significa che ha a che fare con la morte, e coinvolgente. L'ambientazione è necessariamente tenebrosa, buia e claustrofobica. Non posso che farvi l'esempio con uno dei miei scrittori preferiti, ovvero Stephen King. Quindi Shining e It sono tra i miei romanzi, diciamo, preferiti. Poi abbiamo Young Adult. Si tratta di un genere piuttosto nuovo, o almeno lo è da sua definizione. È dedicato a un pubblico giovane e tratta tematiche come l'amicizia, le relazioni affettive e familiari. Non so farvi nessun esempio di questo, forse potrebbe essere qualcosa tipo Il giovane Holden in italiano, in inglese Catch and the Rye si chiama, di Salinger. Quindi penso sia più o meno quel filone lì, ma mi è nuova anche a me come questo tipo di genere. Io l'avrei messo più come, non so, romanzo, non so, d'avventura forse l'avrei più messo. Romanzo di formazione. I romanzi in questo genere raccontano la maturazione del protagonista verso l'età adulta. Oggi molto spesso la narrazione è incentrata sugli stati d'animo del ragazzo o della ragazza, prediligendo una narrazione più psicologico-intimistica. Anche questa io non so darvi nessun esempio, qualche romanzo giapponese forse che ho letto potrebbe essere di aiuto, tipo, ma non so se l'avete letto, tipo Kokoro di Natsume Soseki, sono libri che ho letto per i miei esami di letteratura o Sanshiro, sono abbastanza dei romanzi di formazione, quindi raccontano la vita di un protagonista, come cresce, come si evolve, cosa cambia nella sua vita. Sono abbastanza interessanti alla fine, non mi dispiacciono. Rosa o Romance? Allora, elemento centrale della trama è una storia d'amore, rigorosamente significa sempre, no? Come regola, rigorosamente come regola, a lieto fine. A lieto fine significa con un buon finale. È un genere spesso bistrattato, ma è forse quello che più spesso presta alcuni dei suoi elementi agli altri, no? La storia d'amore in tantissimi altri romanzi si vede. Una bella storia d'amore è sempre gradita al lettore, qualunque libro stia leggendo. Ecco, questi sono romanzi rosa, appunto perché le copertine dei libri, quei libri, quei formati un pochino economici, diciamo, sono rosa. Ecco, molto letti, diciamo, dalle signore italiane di una certa età in spiaggia. Provate a farci caso quando andrete in Italia, in spiaggia, a guardare cosa leggono. O sono riviste di gossip oppure sono romanzi rosa, molto spesso. Non sempre, però, questo è tipo un cliché. Erotico, questo genere letterario, spesso visto come un sottogenere del romanzo rosa, ma per essere ben scritto deve contenere delle sfumature psicologiche, a tratti morbose e perverse, che di natura sono ben distanti dall'idillio amoroso dei romanzi rosa, appunto, erotico, questo tipo 50 sfumature di grigio, ecco, questo era il romanzo erotico più in voga qualche anno fa, con anche i film. Umoristico, in testi di questo genere lo scrittore ha come scopo quello di far ridere il lettore, spesso attraversando la parodia della realtà o la sua enfasi. Quindi questi, anche tipo quello di Salinger un pochino umoristico. Ecco. Umoristici ci sono anche diversi scritti da comici, proprio dei libri scritti da comici, libri di satira. Questi sono comunque, non sempre sono dei romanzi, il romanzo deve avere una storia. Quelli scritti dai comici invece possono essere delle piccole frasi o dei piccoli articoli, diciamo una raccolta di vario materiale. Oltre a questi generi che vi ho elencato, e che ho trovato in un sito bookabook.it, aggiungerei il genere saggio. Ecco, saggio. Saggio in italiano come aggettivo significa una persona che fa sempre la scelta giusta, ecco, che conosce la vita, un grande conoscitore di vita, una persona con molta esperienza. Questo significa saggio. La saggistica, come genere saggistica, i libri si chiamano saggi, sono dei generi che non hanno a che fare con la fiction, non sono fiction, ma sono proprio dei trattati, dei libri, possiamo dire, scientifici su molti argomenti. Quindi, per esempio, un libro che ho letto, un saggio che ho letto è stato Le origini dell'universo di Stephen Hawking, per esempio, un saggio molto semplice, ovviamente semplificato. Quella è più una letteratura scientifica popolare per le persone che non capiscono bene questi argomenti. Oppure alcuni libri, per esempio, tutti i libri dell'università, un saggio di storia, per esempio, un saggio che può essere su la vita delle civiltà precolombiane, ecco, questo è un libro che leggerei, no? Come si viveva nelle civiltà precolombiane, quindi tutte le popolazioni che abitavano l'America prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo, si chiamano civiltà precolombiane, quindi gli Incas, i Maya, gli Aztechi, e quindi sono magari delle ricerche di studiosi che vi parlano e vi descrivono alcune cose, quindi non c'è una storia, ma c'è la trasmissione di sapere e conoscenza di appunto alcuni argomenti, che diciamo che è uno dei generi che preferisco, sinceramente. la letteratura mi piace, però la alterno sempre ad un saggio di vari argomenti, come l'ultimo che ho letto è da Animali a Dei di Harari, antropologo storico israeliano, un libro fantastico, che un saggio fantastico che vi consiglio. E con questo concludiamo il nostro episodio. Vi ricordo che abbiamo il canale Telegram per sapere tutto quello che facciamo, condivisione di varie cose, e per tenervi sempre aggiornati su altre, diciamo, altre cose che facciamo, oltre appunto il podcast, quindi le live, quindi magari qualche chiacchierata su Discord, sul canale Discord, qualche club di conversazione che si organizzeranno. La scorsa settimana ne abbiamo fatto uno molto molto carino, mi è piaciuto molto. È bello comunque conoscere, parlare con i membri della community, quindi iscrivetevi al canale Telegram che trovate su Instagram, trovate il link al canale Telegram, quindi vi invito ad iscrivervi e ci vediamo questa sera per chi c'è alle 8 orario italiano per giocare insieme a Scribblenauts Ultimate, e ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo episodio. Una buona settimana a tutti quanti. A presto.